talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that maybe. Let's talk about sex.
Professore, si ricorda quando parlavamo di sesso? Mo parliamo di bambini. Ci abbiamo fatto il giro.
Finito, è tutto finito ormai, assolutamente.
Perché non me l'ha detto?
Lei però si ricorda che entrando in sala aperta io ho detto questa frase. C'era una cosa che dovevo dire che mi sono dimenticato.
È quella lì.
E ho detto... Anche faceva male, ho detto, sua moglie, si ricordi? Anche
ha detto veramente faceva male.
Ha detto... Invece non era quello.
L'hai fatta meglio. Cos'è che... Ah! Fa male. Ecco, mi ero dimenticato di dirle che fa male.
Esattamente. Però vedi, c'era un'altra cosa che mi ero dimenticato di dirle.
Quale?
Che i bambini hanno due polmoni.
Sì, sì.
Polmoni che utilizzano abbastanza vistosamente per comunicare qualsiasi cosa. E sono polmoni non ancora totalmente sviluppati.
Infatti il grande dubbio è, come è possibile che differenza tra i nostri polmoni e loro, eppure la voce loro è così. Differenza tra le cacche. Cioè sono poco proporzionali nelle cose brutte i bambini. Cioè hanno le cose brutte dello stesso livello degli adulti.
Sei appena partito.
Infatti ci marcio molto. Ma in realtà
hanno anche la testa più grossa i bambini, quindi,
rispetto al corpo. Ma a me anche da adulto un po' ce l'ho.
Un sacco di cose più grosse hanno in proporzione.
Tra l'altro,
che cos'ha?
A livello di genitali,
una fissa d'aria.
Queste cose lei non dovrebbe vederle e saperle. Ma come sarebbe dire?
No, mio papà lo diceva sempre: ma fissi sorte, papà, è tua figlia.
Diceva così.
Comunque, la battuta più bella, poi parliamo d'altro, ragazzi. Durante il parto me l'ha fatto questa dottoressa molto seria. Che c'era, di cui non ricordo il nome, e me, che siccome io guardavo un po' avanti, un po' dietro, un po' stavo. A favore di telecamere un po' a un certo punto lei mi ha detto: le consiglio di non guardare da questa parte, ma lo dico per voi, per il vostro futuro. Sembrava una pubblicità delle assicurazioni.
Lui vanta di aver assistito proprio dall'entrata in clinica con la firma fino alla fine, di aver assistito a tutto, anche a un certo punto alla macelleria più avanzata. Senza svenire, senza turbe.
Ma lui aveva un grosso vantaggio di avere me lì che lo rassicuravo, perché in condizioni normali io avrei mangiato una mela, come in genere si fa. Cioè quando
Esattamente,
avrei fatto, non sto scherzando, avrei fatto così, cioè per rassicurare i padri che non sanno il livello di gravità di ciò che succede. In genere il ginecologo dice quello: morirà mica mio figlio mentre quello mangia la mela, cioè dentro nel suo cervello.
E far capire che tutto...
In realtà lui, avendo dei livelli di intimità e di conoscenza più avanzati, mi guardava tutte le volte, no? Io sono stato guardato molte volte e faceva... Va tutto bene.
E poi è stato proprio decisivo alla fine. Decisivissimo.
Nello schiaffeggiarti quando sei svenuto?
No, per questa cosa molto... Io, l'unico uomo finora, almeno credo, l'unico uomo che lui conosca, che ha detto a sua moglie: fammi male. Così ho detto, fammi male. Perché
sì, mi ha spostato e ha detto: ora fammi male, ma fai nascere sta bimba.
Ah, ho capito.
Ho bisogno un minuto che mi faccia male.
Perché faccio male? Perché gli stava dando le mani?
Sì, perché si stringevano le mani.
Voglio che si stringeva le mani. Difatti, adesso farò nella stessa categoria di baby bio.
Certo, mi ha
distrutto le mani con tenomerene, però alla fine ci sono momenti in cui il ginecologo serve per questo, cioè finché la nave va dritta il ginecologo non serve proprio a niente, serve solo quando la nave è un filino scarroccia, allora prende in mano la situazione e fa le cose che...
Come gli ha detto a Rosario di spostarsi?
Non stai spingendo bene. Lascia spingere lei.
Hanno fatto così, lui e altri due, perché sono grosso, hanno fatto come si fa con gli ubriaconi nei pub. Mi hanno preso
e l'hanno buttato fuori.
Bisogna... È un momento anche sacrale, cioè dove bisogna un po' sdrammatizzare il dolore, che effettivamente è, non dico insopportabile, ma quasi, mantenendo un filo di sacralità che quindi abbiamo tenuto a base.
Non è per parlare dei fatti nostri, che magari anche voi state per affrontare questa esperienza, ma ha detto una frase bellissima di Robbie Williams, il cantante, che alla domanda come è stato assistere al parto quando è nata sua figlia, ha detto: "It was like seeing your favorite pub burning down." Cioè è stato come vedere il tuo locale preferito andare a fuoco, vedere tua moglie che partorisce.
somiglia
una
un
buona
po'.
Metafora
somiglia un po', e anche si scoprono tante cose della personalità della donna che
questo
partorisce.
Infatti l'ha detto, eh?
E se posso dire quelle che ho scoperto io, sono questa è una cosa, l'unica cosa seria, sono bellissime, quindi ancora più legato a lei, se
beh, ma anche lui ha avuto, ho scoperto delle cose lui, sì, perché si è comportato esattamente come una lesbica quando partorisce la sua compagna.
Cioè, tonalità è normale, stata... che sia più il suo atteggiamento,
sì, 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 proprio così. Io questo è stato proprio con questa,
ma avrebbe voluto essere protagonista anche in quel momento.
Sì, certo che sì, certo che sì, però non è solo questo il punto. Il punto è che proprio aveva dentro questa, sì, sorpresa, sì, di essere riuscita a fare questa cosa, no? Aveva questa bellezza di oltre alla soddisfazione,
sì, 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 certo.
Aveva dentro, quindi, c'è cosa. Io ho fatto questa cosa qui che pensavo di non essere capace di farla, guarda che roba che ho fatto, un orgoglio veramente.
Professore, ne abbiamo già detto una volta, ma voi vi accorgete del gruppo sanguigno e così via,
sì,
se il bimbo è effettivamente, sì, di quei due genitori, in questo, sì, caso
tutto... in questo caso purtroppo è suo,
è suo,
purtroppo,
vabbè,
è suo, assolutamente suo,
purtroppo è mio, mi assomiglia anche un po', ahimè qua c'è sta boccuccetta e sto mento che è un po',
pensa, fa boccuccia ancora prima di fare le foto,
detto, non purtroppo per... è mio, ma il maschile, ma, non, sì, è, sì, mio,
poi deve
mio.
Dire
è mio il frutto,
non per vantarmi, ma la mia fa già fa boccuccia,
va bene, veniamo a noi.
Vabbè, veniamo
di che
a noi.
Parliamo oggi.
La volta scorsa volevo parlare dei, sì, disastri della sessualità nel postpartum, tanto per tirare su il morale.
grazie mille.
Per tirare su il morale dal fatto che, certo, non è riuscito a dormire per il pianto.
Certo.
Allora volevo parlare un po' di questa cosa e poi volevo parlare di un articolo che mi ha fatto un po' così sorpreso anche un po'. Mm-hmm. Cioè parlava di queste donne sposate, regolarmente sposate o comunque in relazione eterosessuale prolungata con un maschio stabile, che vanno in giro a fare sesso con delle altre donne. Che è una novità, diciamo, rispetto al classico in cui viene pensato che sia l'inverso come tipo di situazione. Invece è una delle emergenze più alte che c'è nelle ricerche di sessualità.
Molto interessante. Questo è il menù di oggi. Restate con noi all'interno di 105 French e il professor Bini con Let's Talk About Sex. A baby sei nel business. Ogni volta che c'è Bini mettiamo questo disco perché... vogliamo ricordare di quel bellissimo duetto. È la mia sedia che fa così.
Ah, sì? Sì, sì, non è la tua schiena.
Di quella,
no?
Meravigliosa, certo, conversazione avvenuta tra lei, il professore, e Gue Pechegno. Sì. Ricordiamo, un momento top della storia del
che
programma.
Che Gue ricorderà tutta la vita.
Mi spiace.
Io faccio Gue.
Mi è venuta così. Non è
bellissimo.
No, mi spiace tanto.
Non si è mai più ripreso Gue.
Mi disegnano così.
Allora, no, pensavo con Trentalangi. Anche con Trentalangi abbiamo avuto dei bei...
Cosa gli ha detto?
Non ti ricordi. Mi ha regalato un gel da mettere in testa che si usa sia per vagina che per testa. Io non l'ho usato in realtà perché il titolo è una meravigliosa idea da mettersi in testa. Si intitola la cosa, però si usa per due settori. Io ho detto no, per precauzione non lo metto. E così. No, ma cosa ride quel comollo? È vero.
E
il regalo lo tengo là a casa, lo faccio vedere a tutti. Dico,
voltato ragazza, al contrario come tutti i libri.
No, poi ha girato dritto. Nessuno sa che è un regalo di 30 anni. Vabbè, perché poi con i porno divi, la cosa brutta è che io che sono così tutto minutino, in realtà loro non si aspettano che abbiano delle trasgressioni superiori alle loro, no? Perché sempre mi trovo sempre
la
così
vedono anche un po' innocuo.
Sì, loro sono così sempre imbarazzati, dice, ma questo che
come fa ad avere,
che cavolo dice questo qui. Vabbè, comunque torniamo a noi. Allora parlavamo un secondo della sessualità nel postparto, prima però volevo, grazie, farle una domanda. Lei, se adesso dicessero alla sua moglie che è una MILF, lei lo troverebbe una cosa positiva o negativa?
Non lo troverei confacente perché non ha proprio quel, cioè è molto giovane, io la vedo molto giovane,
sì, però in realtà l'età della madre non è contemplata, sì, nella definizione,
però,
non è
si lasci servire, essendo stato un massiccio
cultore
di... non ha proprio quel tipo di no, già, per esempio, già più Vittoria, cioè un po'
più... Perché devi chiamare in causa anche la tua MILF?
Un po' più MILF,
esattamente, va bene. Però diciamo che questo lo dico perché è uscito proprio recentemente su Archive Sexual Behavior un articolo che trovava troppo aggressiva la parola, no? Diceva che secondo andava cambiata, bisognava dire tua madre la trovo molto attraente.
Vabbè,
diciamo,
sì, perché il politically correct vorrebbe
perché in realtà dà un aspetto di oggettivazione del della persona, un po' forte, un po' forte.
Spieghiamolo per chi non mastica l'inglese. MILF è l'acronimo di Mother I'd Love To.
La quale vorrei avere sesso, insomma, fare sesso.
Una mamma che mi farei.
Esattamente. Sì. Tendenzialmente, nelle società occidentali, nelle quali la parola mamma e la parola sesso non vanno insieme,
assolutamente
non vanno insieme, tanto che la madre della nostra divinità è addirittura vergine per, certo, per staccare il sesso dalla maternità in modo totale. E quindi negli occidentali questa cosa non si può fare, che la madre sia sessualmente attraente.
Al sud Italia ancora di meno!
Cioè, perché anche a uno della Danimarca, se quello dice tua madre, leviamo davanti le mani, dice, pure il danese
dottor,
la, luam, fa botte.
Dottor Luam e mamma mis.
Perché il ragazzino Luam,
e, mamma, no, Luam le mamma amis.
Leviamo le mamme,
sì, sì,
davanti.
Sì, lo so, lo so.
Ma anche i bei ragazzini danesi si insultano, figlio di... E se la prendono.
Beh, sì. Sì, beh, c'è un, c'era una volta una pièce teatrale che si intitolava Comprese mamme e sorelle.
Sì.
Sì, indicando proprio che questo fatto dell'esclusione
vuol dire al 100%.
Al 100% della, certo, situazione. Però, ecco, diciamo così, normalmente una madre che si mantiene attraente per lo sguardo maschile, cioè che mantiene un abbigliamento, un atteggiamento, una fisicità forte, ma ancora per l'attrazione maschile, viene considerato che non usi tutte le energie per l'allevamento del figlio, che non sia un buon modello, specialmente se è una figlia femmina, perché negli articoli di Moa fanno differenza tra MILF di figlia femmina e MILF di figlio maschio, perché fa differenza.
Questo,
no?
Non lo sapevo.
Perché la MILF di figlia femmina ha l'aggravante che fa un modello per la figlia, capito?
Ah, certo,
mentre la MILF di figlio maschio è meno problematica.
Quindi è una madre un po' degenere, in più sta dando un cattivo esempio,
esempio
a sua
cattivo
figlia.
Esempio sulla figlia.
Quello più quello.
Quindi sappiate regolare. Lei è MILF di figlia madre?
Di figlia madre.
Di figlia madre.
E io figlio maschio.
Quindi, esattamente. Quindi, diciamo così, la sua è più grave.
Vedi,
la
vedi,
la sua
detto,
è più grave.
Ma a me non è MILF.
Sì, vabbè, vabbè, no, sì,
no, no, vai. Torniamo a noi.
Invece, tornavamo un secondo. Nel momento che hanno il bambino è MILF.
Vabbè, vabbè, torniamo a noi alla sessualità nel postpartum, perché in realtà viene acuito nel postpartum quello che già avviene durante la gravidanza, cioè che c'è una profondissima antifisiologia nel far sesso, cioè nessun animale mammifero superiore farebbe sesso con un piccolo da...
Ricordiamo sempre il suo esempio, se un leone
una incinta, dice,
una leonessa incinta, già gravida, che fa sesso, direbbe, ma che cosa fa? È già incinta.
Ma anche la femmina direbbe, cosa fa questo
fa questo qualcosa? Anzi,
cioè, se vuoi ti lascio fare, ma sono già...
Esatto, ecco, diciamo che questo se vuoi ti lascio fare, ma sono già... In forma larvata
è più o meno quello
che succede nella donna che ha partorito, tanto che le donne che hanno desiderio in fase di postpartum e di puerperio vanno dal sessuologo a dire: ma io non sono normale, io ho voglia di...
Addirittura?
Sì, sì, certo, lo considerano una normalità il fatto di avere desiderio.
E lei cosa risponde?
E io dico: ma no, signora, ma no, faccio così, ma no, signora, qui è il conto. Ma no, signora,
ma fa bene,
conto,
mangiando la mela di prima.
Mangiando la mela di prima. Cioè, nel senso che tanto viene diminuito, insomma, questa cosa che le donne trattengono il maschio con la sessualità, ma non hanno il desiderio di perché la base riproduttiva non c'è più, insomma, in questo momento, quindi, e anzi considerano la sessualità un po' distraente, sì, dall'allevamento.
Una riflessione in questi giorni io l'ho fatta, cioè l'ingrandimento del seno
questa...
insieme al fatto che non si può è la prova dell'esistenza del demonio,
esatto,
è il contrappasso,
esatto,
cioè io
esatto
ho sempre voluto le tettone, mo ce le ho ma non sono per me,
esatto
il demonio esiste.
Tenga presente che la inibizione dell'enzima per digerire il latte negli adulti avviene per evitare questa competizione, cioè nel senso che dato che vengono le tette grosse del soggetto e magari uno c'ha anche pure fame,
pure
fame, allora per evitare questa cosa nella popolazione adulta la natura ha tolto l'enzima per digerire il latte,
quindi starebbe male.
Stanno male, tutti gli adulti stanno male, tanto che quando hanno mandato in Africa tutto il latte in polvere per la popolazione che sta morendo di fame, sono morti tutti di dissenteria per via del latte che gli davano,
certo,
perché il latte non può essere dato all'adulto. solamente nelle popolazioni bionde del nord, dove c'è poco sole e quindi c'è poco calcio, la natura gliel'ha rimesso. Gliel'ha rimesso la possibilità di assorbire il calcio attraverso il latte. Quindi tu, più la popolazione è nera, comunque c'è tanto sole, quindi il calcio lo può avere attraverso altre fonti.
Da Catania in giù, da Napoli in giù.
Meno tollera il latte, ma per questo motivo che ha detto lei, per non avere tette grosse e competizione con il naso.
Quante sì, ne sa?
E quando non lo sa?
Se l'inventa.
Ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra poco col professor Bini. Let's talk about sex, baby.
Let's talk about sex. Torniamo a noi. Che bini viene dal verbo binare, che vuol dire parturire due gemelli, perché nei miei antichi vuol dire,
binare?
Sì, il verbo binare in italiano vuol dire partorire due gemelli. E quindi bini viene da lì, viene dal fatto che nella mia antenati avevano un'usanza di
meme gaga.
No, meme gaga, vero. So che lei cerca di distrarmi per tutte le cose negative che devo dire su questo periodo della sua vita, ma in realtà proseguirò imperterrito su questo tipo di situazioni. Allora, la prima cosa che c'è, abbiamo detto che non c'è una base fisiologica per il desiderio femminile in questa cosa. E poi c'è più che altro la componente distraente legata al fatto che la donna terrà un orecchio almeno sul figlio, se il figlio è sufficientemente a portata d'orecchio, e quindi interromperà qualsiasi effusione nel caso in cui il soggetto...
Proprio automatica, al secondo zero.
In automatico. Il che, la prima volta che
guarda,
le succede,
guarda che faccio,
le darà
cretino,
un effetto molto negativo sul fatto della partecipazione reale, no? Perché... sul fatto della finzione della partecipazione, perché
posso dire una cosa che a lui non gli tocca quando la sua donna prenderà e lo preferirà correre dalla figlia che da lui, per lui è uguale, non è che si suicida un attimo dopo, non è che va in crisi,
non si sa,
semplicemente non accadrà.
No, va bene, non accadrà, va bene, e così via. Allora, poi un po' di dolore magari all'inizio della parte di ripresa, molto dolore, perché avendo partorito da poco, il dolore è naturale.
Avrei dolore
la prima volta, quindi anche lì bisogna stare un po' più attenti sulla parte iniziale, qualche volta viene aumentata. Poi il fatto, specialmente se in allattamento, gli ormoni dell'allattamento, prevalentemente la prolattina, da un lato favoriscono il relazionale, cioè l'ossitocina alta favorisce la relazione con il partner, col bambino, è stato fatto per quel motivo. Dall'altra però invece inibisce le situazioni fisiologiche, tipo la lubrificazione.
Ma c'è una cosa buona?
Sempre dei meccanismi perfetti per distruggere il rapporto.
Non ce n'è una buona.
Tutto proprio matematico, perché due si lasciano.
Avviene di media.
Merda!
Dopo sei anni.
Beh, devo dire che una volta ho avuto una signora che ha partorito ed è venuta la madre e mi ha detto: adesso lei ci deve dire a mia figlia che non vuole scopare per sei anni. Mi disse così, da signora, e perché lei non piaceva il genere, in realtà. Questo è il motivo di questa cosa.
Ah, beh, certo.
E allora io ho detto: ma sulla lettera di dimissione, signora, non posso scrivere questo tipo di cose.
Ma le donne, sapendo questa cosa qui, accettano che l'uomo si trovi un amante in questo
frangente? Adesso ne parliamo di questa cosa, ma la cosa fondamentale è che questo parte della vita è una delle pochissime situazioni della vita
dove l'uomo non se lo
in dove tutto è guardato dal lato della donna. Cioè tutta la letteratura, tutto ciò che è stato studiato, tutto ciò che è stato visto è stato visto solo nella sessualità femminile, solo nella fisiologia femminile, mentre il maschio è stato totalmente abbandonato. In pochissimi casi, la maggior parte degli studi vengono fatti sull'interesse del maschio, qui invece è solo un interesse della femmina, e mentre sugli studi sulla sessualità maschile nel postpartum sono un po'... perché il problema è che l'inibizione del desiderio sul maschile invece è meno forte. Cioè, nel senso che il maschio, come abbiamo detto, sarebbe fatto per andare a inseminare altra femmina, e come tale non è che lui ha un calo del desiderio in conseguenza della cosa. Poi l'altra cosa è che...
Adesso, pur volendo, ma chi ce la fa?
Ma non
ma chi ce la fa?
Però questa cosa non la so,
è l'energia.
L'uomo va talmente in brodo di giuggiole che non riesce
vada
più.
Vada bene in brodo di giuggiole, però...
Soprattutto se è nata una femmina...
Non lo so se questa cosa
no,
è
per
vero.
Il momento adesso io...
Sì,
non
per,
so
il,
se,
per il momento.
Per il momento siamo a zero, è l'ultimo dei pensieri.
L'ultimo dei pensieri, però in questo viene bene sulla femminilizzazione del maschile, no?
Ecco, io, in cui io sono un campione, come lei sa.
Esattamente, infatti le avevo portato a come dire a una donna che le chiede un rapporto sessuale che lei non è lesbica. Gliel'ho portato, se vuole, è un manuale che non so.
Cioè, io l'altro giorno l'ho chiamato qui. E ho detto cosa fai? Ho la bimba qui sul petto, gli ho detto stai allattando, ma ha pure risposto no, tra un'ora.
Ma l'ha comprato quel coso per allattare da maschio?
Sì, da maschio, la terra da maschio.
Non ancora.
Ci sono le tette da maschio, la donna tira fuori il latte.
Tette da maschio.
Quelle del film, quelle del film. Che avete su
allora,
De Niro.
Questo è il manuale, come dire a una lesbica che lei non è lesbica, glielo do perché è così.
L'ha stampato veramente.
Che può servire così magari nella vita.
Può capitare,
può servire.
Bello. Ci fermiamo?
Grazie.
Ah, vabbè.
Grazie mille.
No, abbiamo ancora un minutino.
No, l'altra cosa è un po' la depressione legata agli ormoni, legata alla perdita della centralità.
Il famoso baby blues.
Perché hanno questa cosa?
Tanti motivi. Motivi di carattere fisico, perché gli ormoni vanno su lentamente in 9 mesi e vengono su tutto un botto quando esce la placenta. Un po' per la perdita della centralità, perché durante la gravidanza tutti guardano lei.
Perché la natura ha sbagliato sta cosa?
No, non l'ha tanto sbagliata, l'ha fatta per abbassare le energie cioè per far concentrare, per far star lì la femmina, diciamo così. Gli abbassa le energie in modo tale che un po' che non vada in giro, non faccia cose di pericolose, diciamo così,
certo.
No? Perché se tu più hai un umore basso, meno fai cose. Facendo cose meno ti esponi a un pericolo, diciamo così. Quindi in certe donne la cosa è più acuta e quindi diventa una cosa clinica. Però un po' di ce la farò mai, soprattutto legata anche al fatto che in questo momento alla madre vengono richieste cose mai richieste nella storia, certo, della storia dell'umanità, cioè cose inenarrabili sul piano e così via. Va bene, allora, queste cose sono le situazioni di base della sua sessualità. Dopo parliamo invece di quella cosa che vi avevo detto, cioè di questa nuova emergenza del femminile che va a cercare invece un altro femminile, pur essendo in relazione stabile con un
dopo maschio. Uomini che odiano le donne, femmine che vanno con le femmine.
Donne che amano le donne.
Però
donne che amano le donne.
Senza scivolare nella bisessualità, poi ne parliamo perché c'è una differenza. Cioè che non tocca il nucleo dell'eterosessualità, cioè una donna che è sposata con un uomo e vive con un uomo e così via, che fa un annuncio su Craigslist o su dove vuole per avere sessualità con un'altra donna, mai si definisce bisessuale, si definisce curiosa, interessata al sesso,
desiderosa di digressioni,
ipersessuale, poi ne parliamo un
secondo. Va bene, tra poco. Direi che il testo, il titolo e tutto è perfetto per lo spazio del professor Bini, certo. Siamo in chiusura e lei ci ha promesso di parlarci di queste digressioni sessuali
di
donne,
roba che si chiama DL.
DL? È un acronimo?
Sì, insomma, il down low, sì, down low si usa per i maschi anche.
Okay.
Download sono persone che vanno segretamente con persone del proprio sesso, cioè che hanno una dimensione eterosessuale pubblica e invece una attività sessuale anche non esclusiva.
La tengono privata perché è più eccitante così o perché
non vanno nella definizione di bisessuali,
okay.
Cioè non vanno orgogliosamente dicendo io posso fare sesso con i maschi e con le femmine, perché nella bisessualità c'è dentro un filo di orgoglio di essere capace,
ho più possibilità di te, sono più evoluto, sono più aperto,
e per questi bisessuali sono odiati da entrambe le categorie, no? Sono odiati dagli eterosessuali che pensano che sono perversi e sono odiati dagli omosessuali perché pensano che sono dei cripto-omosessuali che non sono capaci di dichiararsi, però loro subiamo orgoglio. Invece in questo caso è una persona che ha un'attività, diciamo che le donne usano questa espressione, lui è un uomo meraviglioso ma non è abbastanza, diciamo così, come se nelle esigenze personali ci fosse dentro anche, e la parte segreto di questa cosa ha uno degli elementi eccitanti di,
certo,
quella cosa lì, no? Loro dicono quella cosa che sono closet freaks, si dice in inglese, cioè sono quelle che gli piace essere quella bravissima persona pubblica che però ha un lato oscuro, misconosciuto e esplorabile da se stessa, no?
Che magari non riguarda solo il sesso.
Che non riguarda solo il sesso.
C'era una novella, una storia, che chi era? c'era quest'uomo politico che usava la carriola, una reminiscenza studentesca.
Non lo so, ma noi non frequentiamo questo forse tipo era... di librerie che lei frequenta.
Ma no, ma magari era Verga o Pirandello, una roba così, che c'era quest'uomo di potere al buio della sua stanza, non so che faceva, c'era sti giochi strani.
Beh, io avevo un paziente che andava nei sexy shop a comprare lo strumentario peggiore da infilarsi nell'uretra, dei peni, e poi buttava tutto appena uscito, perché il piacere
era
solo
acquistare.
Era solo dello sguardo del commesso quando lo acquistavo, della commessa quando lo acquistava, per cui c'è tutto un...
Comprare le peggio cose per vedere la faccia.
Per vedere la faccia di quell'altro.
Però capisco.
Che c'è dentro.
Mettere l'imbarazzo all'altro.
Mettere l'imbarazzo.
Quindi anche... Allora mi dà un anal intruder.
Sì, ma però quello
poi uso io,
lo
uso io.
Quello è un po' piccolo.
Lo faceva pure spiegare.
Enorme, la voglia enorme. Poi esce e butta tutto via.
Butta tutto via. E cioè l'inverso di quello che dice il mio... Per un suo amico. No, è per me. Cioè l'inverso di quello che succede. Ma c'era anche un film, quello Whore, puttana, quello con, in cui lei faceva questa cosa, che faceva, reclutava questi clienti, si faceva dare questi soldi, facevano delle peggio cose, gli chiedevano, faceva, e poi lei prendeva i soldi, li metteva nella cicca,
e li buttava.
Perché era ricca sfondata, certo. Ricca sfondata, ma il suo piacere era questo tipo di situazioni. Bene, allora...
Okay, la carriola di Pirandello.
La carriola
di
Pirandello.
Un uomo, avvocato, professore di diritto, con gravosi impegni lavorativi, che ha, diciamo, questo vizio di quando è chiuso la sua stanza, di fare questa cosa, che solo lui sa di fare, segreto.
È uno dei piaceri che ci possono essere. Una delle caratteristiche differenze di queste donne, però, che fanno questa cosa rispetto ai maschi, che mai vanno in sessualità complicata. Cioè, molto spesso i maschi fanno questa cosa esterna alla relazione eterosessuale con pratiche sessuali più complesse, più kinky, più bondage, più sadomaso, cioè cose che la moglie non gli fa, diciamo così. Mm. E invece vanno a fare. Invece le donne fanno con le amanti, una sessualità magari più intensa, ma molto più classica, molto più, come dire, lei è più capace del marito,
conosce meglio il mio corpo.
Mm. Però con un non legame, cioè nel senso che non è una sessualità relazionale, mentre per esempio...
Liaison pornographique,
Cioè nel senso che non è come i maschi che molto spesso anche vanno a cercare un relazionale quando non funziona il relazionale nella coppia. Invece nel femminile vanno proprio a cercare la sessualità tecnica, diciamo, che
è solo una curiosità.
Una curiosità è un po' poco rispetto alla questione. È una necessità di avere un'esperienza più grande. E della...
Si possono avere i filmati?
Ci sono dei filmati, assolutamente.
Sì, molto bene.
Sì?
Solo per una questione informativa.
Certo, questa è un'altra
cosa
di come il femminile abbia meno timore. No? Certo. E non è tanto un passaggio sul lesbismo, questa è un'altra cosa fondamentale. C'è un articolo che è uscito poco tempo fa che dice come diventare lesbica in 10 mosse, come mai le donne, non è una cosa diacronica, cioè vuol dire che ci sono molte donne che vengono da una relazione eterosessuale con un uomo e poi vanno con una donna successivamente, ma ci sono anche alcune attrici che cambiano continuamente ogni 2 anni, un uomo, una donna, una che si chiama Bello, si chiamava, no? Un'attrice americana che ha avuto un figlio da McDermott, poi si è messa con una donna, poi si è messa con questo attore per altri 2 anni e poi si è messa adesso
La persona,
ecco, per esempio, voi un giudizio su una persona che fa così, come la definireste, una persona che fa così?
Non lo so.
Si chiama Maria Bello, un'attrice famosa americana. Secondo voi la definizione di questa cosa è?
Sì, vabbè, la definizione, quella che ha dato Tony, è quella più, diciamo, lusinghiera per loro, no? Che sono talmente avanti che scelgono la persona a prescindere dal genere. La definizione negativa potrebbe essere che sono un po' confuse, se uno volesse essere giudicante.
Io non lo trovo, perfino, trovo il fatto di essere... di scegliere, attenzione, di non essere come lei, limitante, guarda. Cioè, per me la battuta di Woody Allen, hai il doppio delle possibilità il sabato sera, Cioè, lo trovo veramente qualche cosa di più di essere eterosessuale. Cioè,
il tuo girarci intorno e prendere alla larga, perché la seconda è la seconda cosa che dici oggi particolare, sì. E comunque io lo apprezzo, perché ci vuoi arrivare piano piano,
certo.
No, invece, piano piano.
Sì. Invece lei come la vede?
No, è talmente indifferente, perché conosco così tante persone
che hanno,
che hanno questo tipo di attitudine, quando specialmente le nuove generazioni,
le nuove generazioni
femminili, perché i maschili ancora tengono sul piano del,
ma sul femminile sono fluidissimi,
ma sul femminile attuale veramente, quando chiedo ma vuole un fidanzato o una fidanzata, dice la risposta indifferente è la risposta più comune in una generazione che va dai 18 anni, 19 anni e così via,
eh? Questo ha a che fare anche con come sono, cioè la differenza della differenza come direbbe Tiziano Ferro, cioè il fatto che i sessi siano anche esteticamente magari meno lontani che un tempo, ha a che fare questo aspetto?
Un po' sì, diciamo, si sta fluidificando un po' il maschio, la femmina è sempre stata
sì, esatto,
così,
il maschio si avvicina alla femmina, quindi diciamo dal punto di vista
che è più
di...
il maschio che sta andando verso
il femminile.
E
questo ha una sua influenza?
Sì, ha una sua influenza su questo tipo di situazione, dove le differenze fra i due sessi... Lei si ricorda quando andò con quel serbo che faceva contemporaneamente la modella e il modello? Non andò, trovò in un bar o in un...
Io?
Sì, lei.
No,
lei
no.
Sì. Ci ricordi che c'era questo modello serbo che era il quarto modello più
pagato? Sì, me lo ricordo. Adesso me lo ricordo.
Dodicesimo modello più pagato. Lei mi ricordo che lei lo trovò in un bar, se lo ricorda.
E quindi?
Sì. No. L'avevo trovato affascinante, le avevo
ecco,
detto. No, sì.
E poi?
No, beh, non posso andare avanti con questa storia. È un padre recente.
No, che
e
no,
poi
no,
sono andato a letto e non me
no,
lo ricordo.
No,
adesso fuori onda me lo dice. Ormai siamo sì. Noi non ci ricordiamo le cose che ci ha detto, le cose che gli abbiamo detto.
Certo.
Fantastico.
Grazie, professor Bia.
Arrivederci.
Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be.
Let's talk about sex. Radio 105. Proud to be different.